perché la nostra preghiera possa essere efficace. A quanti di voi è capitato che avete fatto delle preghiere, la preghiera per qualcosa, e avete speso del tempo e sono passati anche diversi giorni o settimane o mesi, addirittura anni forse per qualcosa in particolare, e non è mai accaduto nulla? Non so se è successo a qualcuno di voi qualcosa di questo genere. Vi è successo? È successo. Perché a volte non abbiamo quell'intelligenza, quella sapienza, quella conoscenza, quella rivelazione di comprendere il contesto della nostra preghiera e che tipo di preghiera noi dobbiamo fare. Che tipo di preghiera dobbiamo fare anche nel tempo. E a volte proprio perché non ricevi risposta, perché quella preghiera non ha efficacia, poi ci stanchiamo e si arriva addirittura al punto, ci sono persone che addirittura arrivano al punto di non pregare più perché sono delusi. E quello è veramente terribile, quando una persona, un credente, non prega più, perché è rimasto deluso e fortemente deluso dal non avere ricevuto una risposta, e quindi fa morire la sua vita di preghiera. Voglio ricordare una cosa, che la preghiera è quella che ci permette di avere un dialogo con il Padre. Preghiera è dialogare con Lui. Ed è come se noi togliamo il rapporto di comunione con Dio. Ed è come togliere l'ossigeno a uno che è lì nel letto d'ospedale e gli hanno messo l'ossigeno per poter continuare a respirare e a vivere. Quando si toglie la preghiera è togliere l'ossigeno. Hai difficoltà a respirare, la tua vita di credente diventa difficile, pesante, l'oppressione entra e addirittura entrano a volte anche malattie, infermità, e come è scritto in Prima Corinzi 11, quando si parla della cena del Signore, alcuni arrivano anche ad una morte prematura. Allora dobbiamo comprendere, dobbiamo avere rivelazione sui contesti della preghiera. Intanto, quando parliamo di guarigione, miracoli, segni, non parliamo di preghiera, ma parliamo di confessione di fede, di esercizio dell'autorità. Noi esercitiamo autorità quando dobbiamo guarire gli infermi. Gesù, quando ha parlato del segno che accompagna il credente quando incontra un infermo, un malato, e metteranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Non dice pregherà per l'infermo e lui guarirà, ma metterà le mani sugli infermi ed essi guariranno. E l'imposizione delle mani è uno dei fondamenti della dottrina di Cristo. Per questo è importante che ogni tanto ce le guardiamo le mani e diciamo: ma che meraviglia il Signore mi ha dato dandomi queste mani, perché con queste mani io posso vedere gli infermi guariti. Ovviamente non è solo l'imposizione delle mani, ma è la dichiarazione di fede che esce dalla nostra bocca che fa la differenza, ma l'imposizione delle mani fa vedere anche l'autorità che noi esercitiamo contro le infermità, contro le malattie, le oppressioni, le paure, le ansie. E allora, in Prima Giovanni capitolo 5, il verso 14, ci dice qualcosa. Giovanni era uno che conosceva bene la preghiera e tutti i vari contesti della preghiera. E lui dice nella prima epistola: questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, o qualunque cosa, potete anche mettere qualunque cosa, ma secondo la sua volontà, cioè dobbiamo conoscere la sua volontà se vogliamo avere successo. A volte quando vediamo che una preghiera non spunta, non sta avendo risultato, dovremmo andare a studiare, a cercare, ad approfondire la nostra conoscenza nella parola di Dio. Cosa ha fatto Davide quando ha visto che lui era pieno di gioia, finalmente l'arca dell'Eterno stava ritornando in Israele e lui la stava portando verso Gerusalemme e l'aveva messa su un carro nuovo, dei buoi, aveva messo dei buoi ben piazzati che portavano quest'arca ed erano tutti felici, lui era felicissimo. Ed era lì attorno all'arca che andava e veniva felice di portare finalmente l'arca, ma a un certo punto succede qualcosa. Un incidente strano. Mentre camminano, ovviamente come succede anche a Roma, ma non solo a Roma, pure qua succede questo, si incontra una buca. E l'arca sul carro traballava. C'era questa buca. Prendono la buca, per poco non si rompeva anche la ruota e l'arca traballa e Uzza pensa bene in quel momento di tenere l'arca con la mano, mette la sua mano e lì in quel momento muore. E Davide questa cosa lo mise in crisi, ha fermato tutto, ha lasciato l'arca lì presso l'aia di Arauna il Gebuseo e ha fatto una cosa molto importante, è andata a studiare la parola e ha scoperto attraverso la parola che l'arca non può essere portata da carri, cavalli, sui carri o su altri mezzi, l'arca deve essere portata a spalla dai sacerdoti. E lui ha detto, se lo sapevo prima, non ci sarebbe stato l'incidente. E quando ha scoperto cosa la parola diceva, e quindi ha ricevuto rivelazione, gli è stato tolto quel velo di ignoranza che ha fatto morire Uzza. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E quando ha scoperto questo, ha rimesso tutto a posto e tutto è andato alla meraviglia, al punto tale che lui era talmente felice quando l'arca veniva portata dai sacerdoti a spalla che lui si mise a danzare freneticamente attorno all'arca. Voi conoscete la storia, quanto era felice. Allora è importante che noi conosciamo, che noi sappiamo qual è la volontà. Rimetti per favore il verso. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Perché Dio è giusto e tutte le cose devono essere fatte in accordo alla sua volontà. Allora andiamo a vedere un po' Gesù. Quindi abbiamo bisogno di una nuova prospettiva sul regno dello Spirito che si attiva quando preghiamo. Noi siamo stati istruiti che quando preghiamo entriamo in un campo di battaglia nel regno dello Spirito, ma siamo sicuri che la Scrittura effettivamente sostenga questo e parli di questo, di battaglia? Perché quello della preghiera non è una battaglia. La battaglia è un'altra cosa. Quando noi entriamo nel campo della preghiera dobbiamo comprendere i contesti che riguardano quella preghiera. La cosa di cui siamo certi è che in ogni caso entriamo in un conflitto quando preghiamo e quindi lì presentiamo un nostro bisogno e allora vogliamo avere delle risposte. E allora in quel momento noi citiamo a Dio con ciò che dice la sua parola. Perché questa è la preghiera efficace. Noi stiamo andando davanti a Lui e parliamo davanti a Lui sul motivo perché ci deve rispondere, perché ci deve dare una risposta. Quindi si entra in un conflitto. Ma dov'è questo conflitto? È nel campo di battaglia? No. È quello che noi chiamiamo piuttosto un'aula di tribunale. Il conflitto che si svolge in un'aula di tribunale. quando tu vai a perorare una causa, quando tu vuoi giustizia, quando si sta chiedendo che giustizia venga fatta. Se voi andate a vedere, la maggior parte dei salmi di Davide parla di giustizia, parla di Dio come giudice e parla di se stesso che si presenta davanti a Dio per avere giustizia. Molte volte Davide chiede a Dio di fare giustizia e quindi si presenta davanti al tribunale dei cieli. Tribunale dei cieli. Segnatevi questa dicitura, tribunale dei cieli. Perché c'è un tribunale. Perché nostro Padre è anche chiamato il giusto giudice e anche il giudice di tutta la terra. E vi faccio un esempio. L'esempio di Abramo, che nel capitolo 18 comincia ad intercedere e a pregare per Sodoma e Gomorra. Genesi 18, per favore prendi Genesi 18, il verso 25. Cosa dice Abramo mentre intercede per Sodoma e Gomorra, dopo che Dio gli rivela che sarebbe andato lì, perché si è levato un grido da Sodoma e Gomorra? Sapete che si levano grida dai territori dove il peccato sta imperversando? Si levano delle grida di giustizia. Ci sono tanti che stanno gridando giustizia. Sapete perché accadono miracoli sempre più eclatanti nelle zone dove ci sono maggiori persecuzioni? Perché lì si leva un grido di giustizia. Dio, fai giustizia. E dobbiamo comprendere quanto è importante questo contesto nella preghiera. E Abramo, mentre l'angelo dell'Eterno va verso Sodoma e Gomorra dicendo che è un grido si è alzato e io andrò lì per verificare se le cose stanno veramente così, cioè in accordo a quel grido che si è levato, perché per far entrare in azione il giusto giudice. E infatti Abramo, quando intercede, lui intercede da un'altra prospettiva, proprio secondo la giustizia di Dio, e richiama la giustizia di Dio. Tu puoi fare perire con gli ingiusti dei giusti che ci sono in quella città? Se ci sono 50 giusti, tu li farai perire insieme con tutti gli altri? Tu sei giusto giudice, infatti lungi da te il fare tale cosa, far morire il giusto con l'empio, cosicché il giusto sia trattato come l'empio, lungi da te. Il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia? Notate, il giudice di tutta la terra. Chi è il giudice di tutta la terra? È Dio. Ed è anche mio Padre. Io adesso non lo so se ci arriveremo questa mattina a completare tutto l'insegnamento che vi sto portando su questo, ma voglio, anche se di solito si dice che il finale deve essere sempre nascosto perché si deve solo rivelare alla fine, io vi do il finale subito, perché non rispetto. Noi abbiamo, ricordatevi che noi ci è stata data l'armatura di Dio che contiene una corazza, che è la corazza della giustizia. Noi in Cristo Gesù siamo stati giustificati e noi abbiamo tutto il diritto, tutta l'autorità, ogni volta che ne abbiamo bisogno, di chiamare il giusto giudice che è nostro Padre per fare giustizia. Ma questo lo scopriremo man mano che studieremo. Quindi vediamo che Abramo si appella al giusto giudice. Lui sa che in quel momento non può chiedere di togliere questa sentenza che c'era in quel momento su Sodoma e Gomorra, però intercede e chiede: tu farai perire il giusto con l'ingiusto, tu sei il giusto giudice, tu sei il giudice di tutta la terra e la tua giustizia è giusta, è la vera giustizia. Allora vediamo, e qui sta intercedendo, sta pregando Abramo, allora vediamo che il protocollo che viene usato è quello di un'aula di tribunale, non quello di un campo di battaglia, dove tu combatti per ottenere qualcosa, ma è quella di un'aula di tribunale. E il protocollo che si usa in un'aula di tribunale è diverso, completamente diverso da quello che si usa in un campo di battaglia. Quando tu vai in una battaglia tu devi in ogni caso vincere, devi distruggere il nemico e puoi usare qualsiasi mezzo per fare questo, non nell'aula di tribunale. Nell'aula di tribunale tu cerchi giustizia ed è il giudice che decide la giustizia che sarà conclamata in quel momento. Lui decide il tipo di giustizia e quale sarà la sentenza. Allora, per capire questo, dobbiamo guardare agli insegnamenti di Gesù sulla preghiera. E ci sono tre contesti che noi vogliamo guardare stamattina. Gesù ha insegnato quando è stato interrogato dai suoi discepoli sulla preghiera. Questo è riportato in Matteo capitolo 6, Matteo 6 dal verso 9. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro, ognuno lo dica, diciamolo, papà nostro, perché lì la parola che viene usata è Abba, che significa papà, papino, papuccio, quindi è molto più vicino a noi rispetto ad un papà detto con un certo timore, papà o padre. Padre, il Padre nostro. E la religione ha sempre cercato di farci vedere Dio sì come padre, ma come un padre lontano, seduto su un trono, pronto a giudicarti e a condannarti. Ma Gesù, quando è uno dei motivi perché lui è stato crocifisso, è stato condannato, è perché lui chiamava Dio papà, proprio Abba, papà. E quindi dicevano: ah, tu ti fai uguale a Dio e chiami Dio tuo padre, papà. Addirittura in Israele neanche si poteva pronunciare il nome di Dio, Geova, e non si poteva pronunciare questo nome. E lui addirittura non solo pronuncia quel nome, ma addirittura va molto oltre, fa diventare Dio così talmente intimo da poterlo considerare papà. Dio è mio padre. Volete sapere chi è vostro padre? È lo stesso papà di Gesù. Il padre del Signore nostro Gesù Cristo è mio padre. È tuo padre. E tutto ciò che Gesù ha dal padre, tu puoi averlo ed è a tua disposizione, perché in Cristo Gesù tu sei diventato erede e addirittura coerede. Cioè Gesù stesso ti spiega l'eredità che hai, perché coerede significa anche questo. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Notate, sia fatta la tua volontà in terra, così come è stata già preparata, già stabilita, in cielo sia fatta sulla terra. Ecco perché è importante che noi, quando preghiamo, preghiamo secondo la sua volontà. Perché la volontà di Dio sicuramente è quella che Dio porterà avanti. E lui farà giustizia in accordo alla sua volontà. Siete con me? Ogni tanto fatemelo sentire che siete con me, mi fate un fortamente. Sì, pastore, avanti, dai, continua, predica, mi piace, vai. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario. Tu a tuo padre glielo puoi chiedere il pane, cioè gli chiedi qualcosa che ti appartiene. Lui come padre permettetemi il termine, lo uso con molta riverenza, è costretto a provvedere ai tuoi bisogni, a darti il pane quotidiano. E Gesù lo ricorda. Tu sei in un rapporto di patto con Dio. In questo patto tu non sei uno qualunque della terra che ha fatto un patto con Dio. Tu sei figlio. In questo patto tu hai la parte di figlio. E come figlio hai diritto ad essere provveduto. Non è un optional la provvisione di Dio per te. È il tuo diritto. Tu devi essere provveduto. È per questo che Gesù usa "dacci oggi il nostro pane necessario". E vedete, non ha il tono di preghiera come noi a volte la intendiamo. "Per favore, mi potresti dare un po' di pane? Che c'ho fame. È da un po' di giorni che non mangio e mi sento dei rumori strani nello stomaco". Gesù non dice strisciate davanti a lui per ottenere un pezzo di pane. È il vostro diritto ricevere il pane necessario. Dacci oggi. Ammesso che il padre se ne dimentichi, tu puoi sempre andare alla sua presenza ogni giorno per ottenere il pane del giorno. E deve essere il pane di oggi. Non pretendere il pane di ieri. Già è passato, non è più caldo. Non è più fragrante, non profuma più. Ha perso quella fragranza, quel profumo del pane preparato fresco di oggi, il pane di oggi. Quindi vediamo che Gesù ha insegnato come dovremmo pregare, Padre nostro, e poi ha continuato in seguito, continua dicendo che se voi padri malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste vi donerà lo Spirito Santo. E quindi il contesto è: quando andate a Dio, chiedete sapendo che Lui è vostro Padre e che Lui vi darà quello che chiedete in accordo alla sua volontà, perché notiamo che all'inizio è scritto sia fatta la tua volontà come qui in terra come è fatta in cielo. E quindi in accordo a questo mi devi dare il pane, mi devi provvedere e mi devi proteggere dalle tentazioni. O so anche, poi ovviamente ci viene ricordato e noi stessi ci ricordiamo che dobbiamo perdonare come siamo stati perdonati. Ma l'enfasi che Gesù fa è: quando andate a Dio, andategli chiamandolo papà. E questo è un primo dei contesti dove Gesù insegna sulla preghiera. Un altro contesto, quindi Gesù continua a insegnare e dipinge un quadro sulla preghiera di intercessione in Luca capitolo 11 dal verso 5. La preghiera di intercessione, c'è un amico che va a importunare, a disturbare un suo amico per ottenere dei pani che non erano neanche per lui, era per un amico che era in viaggio e che gli è arrivato in quel momento. Questa si chiama preghiera di intercessione perché tu non stai pregando per un tuo bisogno. Nel primo contesto vediamo che tu preghi per i tuoi bisogni e quindi vai al Padre per i tuoi bisogni. Nel secondo contesto poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendo gli dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Breve nota, credo che tutti quanti voi sapete questo, ma a quel tempo non è come oggi, noi abbiamo queste nostre case con tante, con diverse stanze dove i bambini stanno nella loro stanza, i genitori nella loro stanza matrimoniale, tutto il resto. Allora a quel tempo c'erano, e poi soprattutto lì anche a Capernaum, la casa era fatta di una sola stanza dove tutti quanti vivevano e quindi i bambini il più delle volte venivano coricati a terra sopra una stuoia o qualcosa, e quindi quando quest'uomo si doveva alzare per andare ad aprire al suo amico per dargli dei pani, doveva passare sopra i bambini, e questi sicuramente, qualcuno di loro si poteva svegliare, e se si svegliava uno dei bambini più piccoli, mamma mia, diventava un problema. Non solo, ma ho già chiuso, parla di una porta che è già chiusa, e a quel tempo, proprio per paura dei ladri, le porte venivano chiuse con diverse toppe e anche con dei pezzi di ferro, di legno che si mettevano di traverso, proprio per evitare che qualcuno potesse rompere o scassare la porta. E quindi quando si doveva aprire la porta, non solo doveva passare sopra i bambini in silenzio, facendo proprio contorsioni e varia ginnastica, ma poi doveva andare ad aprire la porta, e quindi tutti i rumori dei chiavistelli, dei bastoni che doveva togliere, il ferro che doveva togliere, quindi sicuramente i bambini si sarebbero svegliati. Quando la sera si chiudeva la porta, significava: qua ora si dorme e se ne parla domani mattina. Uscire. Quindi per questo motivo viene risposto in questa maniera: per favore non disturbarmi, c'ho i bambini che dormono, Franze, stai zitto, non gridare, che se si sveglia, soprattutto il piccolo, se si sveglia Martuccia, poi ce la vedremo tutta la notte qua. Adesso ovviamente faccio le battute con i miei nipoti, ma diventava un problema. Però non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli perché gli è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Continua. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ora, il contesto qui è l'intercessione a favore di un amico. Quindi Gesù sta insegnando sulla preghiera di intercessione per qualcuno che si trova nel bisogno, soprattutto per qualche amico. E Gesù stesso ci chiama ad essere amici. E notate, così come nel primo contesto di preghiera tu devi ricevere la rivelazione della volontà di Dio, sia fatta la tua volontà come in cielo, come in terra, così come è stata preparata nel cielo. E quindi la prima preghiera è per poter ricevere rivelazione sulla volontà di Dio e camminare in accordo alla sua volontà, e tutte le altre cose ti saranno sicuramente provvedute in accordo alla sua volontà. Il secondo contesto è quello dell'amico, l'intercessione per un amico. Quante volte ci troviamo a pregare e a chiedere al Signore, a volte anche con pianti, per qualcuno che si trova nel bisogno, per un amico che si trova nel bisogno, per qualcuno della sua famiglia che sta male, e siamo lì. E qui in questo contesto di preghiera c'è proprio questo rapporto di amicizia, e Gesù in Giovanni capitolo 15 ci dice che ora noi siamo i suoi amici, perché lui ci fa conoscere tutte le cose del Padre, ci fa ricevere tutte le parole del Padre. Quanto è importante che nella preghiera di intercessione noi riceviamo rivelazione su qualche cosa che sta condizionando la vita del nostro amico. La rivelazione di qualcosa che può liberarlo da quella condizione, che può essere la soluzione per la sua condizione. E a volte abbiamo bisogno di rimanere lì, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cioè insistete su questo fino a che non ricevete la rivelazione. E siccome sei amico, il Signore a te che sei amico rivelerà quello che è necessario per il tuo amico, per quello per cui stai pregando. Amen. Nell'intercessione siamo amici di Gesù e lui ci rivela come rispondere al bisogno dell'amico. Infatti in Giovanni 15:15, l'ho già citato, semplicemente ve lo leggo velocemente: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Poi Gesù è andato in cielo e ha detto di aspettare che arrivasse a loro il Consolatore. Egli vi guiderà in ogni cosa, lui vi riporterà tutte le parole del Padre. Chi è il vero amico adesso nella nostra vita? È colui che ci rivela le parole del Padre, lo Spirito Santo. Tu hai un amico, e che amico! E che amico! Avvaliti di questa amicizia, è l'amicizia più importante. È l'amicizia dove tu puoi aprire il tuo cuore, non solo, ma l'amico per eccellenza, lo Spirito Santo, è quello che viene per guidarti in tutta la verità e per portarti le parole che sono uscite dalla bocca del Padre, per rivelartele. Sai che il Padre ha detto questo di te? Sai che il Padre ha detto questo di questa situazione? E lui ci rivela le parole del Padre in questo rapporto di amicizia e quindi di intimità. C'è un altro posto nella scrittura in cui Gesù dipinse un'immagine di ciò che accade nel regno dello Spirito quando preghiamo. E questo è il terzo contesto e lo troviamo in Luca capitolo 18, il verso 1. Questo è un altro contesto di preghiera. Allora dobbiamo sapere applicare le preghiere secondo la situazione. Se hai delle necessità mentre stai facendo la volontà di Dio, tu puoi parlare con il Padre e dire: dammi oggi il pane necessario, aiutami, guidami, illuminami e tutto il resto, camminando nella sua volontà. Quando stai intercedendo per qualcuno, puoi chiedere la rivelazione all'amico per eccellenza, Spirito Santo, fammi sapere in questa situazione che devo fare. C'è qualcosa di nascosto? Com'è possibile che possano cambiare le situazioni nella vita di questo mio amico, di questo mio fratello, di questa mia sorella, di questa persona per cui sto pregando? Rivelami, portami le parole del Padre. Questo adesso è un altro contesto ancora. Luca 18 dal verso 1. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, quindi sta parlando di preghiera. Dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo, le farò giustizia. Lui aveva l'autorità per fare giustizia, era il giudice. Lui era iniquo, ma la posizione che occupava era una posizione di giudizio, di giustizia, e doveva esercitarla. E questa donna non si arrende fino a che non riceve quello per cui lei era andata. Aveva bisogno di una sentenza. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Perché in ogni caso tutte le preghiere che facciamo, in ogni caso le dobbiamo fare sempre per mezzo della fede. perché quella che ci fa ottenere ogni cosa da Dio è la fede. Dillo alla persona accanto, la fede. Allora, cosa sta chiedendo questa vedova? Sta chiedendo giustizia. Quindi lei vuole una sentenza che la possa, gli possa dare giustizia contro il suo avversario. Lei ha un avversario che gli ha tolto delle cose, che non gli sta permettendo di avere il necessario. Io non so quanti di voi avete in atto degli avversari che non vi stanno permettendo di avere o di ricevere le cose che vi competono, le cose che sono vostre, le cose che vi appartengono. Per esempio, voi dovreste avere prosperità. E quanti di voi avete in questo momento difficoltà finanziarie? C'è qualcuno che ha difficoltà finanziarie? Dillo chiaramente. Beh, perché voglio dirvi, bisogna appellarsi al giusto giudice, perché qualcuno sta tenendo prigioniere le tue provviste, sta tenendo prigioniere le tue finanze e tu non stai facendo la giusta preghiera. Questo è il contesto che io stamattina voglio sottoporvi e voglio la vostra attenzione, perché possiate vedere l'importanza del tribunale dei cieli a favore dei credenti, a favore dei figli di Dio. Questa vedova va dal giudice e gli chiede giustizia, voglio una sentenza, perché questo era l'unico modo che lei aveva per liberarsi dell'avversario e per liberare i suoi beni che erano in mano all'avversario. Quanti di voi avete degli avversari? Ora, tutti quanti noi abbiamo un avversario comune che è Satana. Il nome Satana significa avversario. Lui è il nostro avversario. Ma abbiamo anche delle circostanze, delle situazioni di avversità in cui ci sono degli avversari che tengono, che stanno occupando un territorio che ci appartiene, che è nostro, e c'è bisogno di liberare quel territorio. E tu allora non puoi andare a Dio a chiedere in accordo alla sua misericordia, tu devi andare a chiedere a Dio secondo la sua giustizia. E tu puoi chiedere giustizia divina nei confronti del tuo avversario. Gesù dice in questa parabola di ascoltare ciò che dice il giudice iniquo. In altre parole, la logica che Gesù sta usando di nuovo nel suo insegnamento è che se questa donna può ottenere un verdetto da questo giudice ingiusto, quanto più possiamo ottenere un verdetto dal giusto giudice che è anche nostro padre, perché il giusto giudice è tuo padre. Però lui è il giusto giudice, attenzione, lui non falsa la giustizia per venire incontro a te. Lui ha fatto qualcosa di straordinario, di meraviglioso, di potente, perché in ogni caso qualcuno deve sempre pagare davanti alla giustizia divina. E tutti quanti noi sappiamo che Gesù Cristo ha pagato, ci ha riscattati. Nella Bibbia si usano termini giuridici per quanto sta alla nostra salvezza. Tu sei stato riscattato. Noi eravamo, come ho detto qualche domenica fa, eravamo nel mercato del peccato, nella piazza del mercato dove si vendevano gli schiavi, eravamo schiavi del peccato e Gesù è venuto nella nostra vita, è venuto a cercarci, è venuto in quella piazza dove noi eravamo venduti come schiavi al peccato e ci ha scelti e ci ha liberati e ha pagato il prezzo per liberarci e riscattarci. E questo prezzo è il suo preziosissimo sangue. E quando Dio vede il sangue di Gesù, lui applica la giustizia. Vi ricordate con Israele? Siccome l'Egitto si era messo in opposizione all'Iddio di Israele, e addirittura l'Egitto aveva ucciso i primogeniti di Israele, anzi tutti i maschi delle famiglie degli ebrei, vi ricordate al tempo di Mosè? Al tempo di Mosè c'era questa legge fatta dal faraone, che tutti i primogeniti e tutti in ogni caso i figli maschi degli ebrei dovevano essere uccisi. Quando Dio applica la giustizia, non la applica perché lui in ogni caso, siccome deve difendere quelli che sono dalla sua parte, allora lui che è Dio fa quello che gli pare. No, Dio ogni cosa che fa, la fa legalmente e giustamente. È stato l'Egitto che ha usato la violenza e Dio ha risposto alla sua violenza perché non si è voluto ravvedere. Mosè era lì a dirgli, a ripetergli ogni volta al faraone: libera il popolo perché possa andare ad adorare. No, chi siete voi che devo liberare? È l'Iddio di Israele che te lo dice. E chi è questo Dio? E Dio risponde allora con giustizia, e quando è arrivato il momento della giustizia, notate, per salvare tutte le famiglie ebree, Dio ha fatto mettere il sangue negli stipiti e nell'architrave, il sangue dell'agnello. La giustizia che ci copre, che ci fa essere giusti davanti a Dio, perché altrimenti nessuno scamperebbe. Davanti alla giustizia divina non scampa nessuno. Ma tu sei preservato perché sei stato reso giusto da quel prezioso sangue, da quel preziosissimo sangue che Gesù ha versato sulla croce per te. E ogni uomo e ogni donna sulla faccia della terra può ricevere questo importo della giustizia divina che è venuto con il sangue sparso da Gesù sulla croce. E ricevere giustizia, e rivestirsi di giustizia. E perché tu sei rivestito di giustizia, per questo motivo tu ti puoi appellare alla giustizia divina per ottenere quello che ti appartiene, quello che è tuo. Quindi questa donna va dal giudice, perché è il giudice che deve dare una sentenza, è il giudice che dirà di chi è la colpa e chi invece deve avere ragione in tutto questo. E Gesù fa questo esempio per farci comprendere che c'è un altro contesto di preghiera dove noi dobbiamo chiedere a Dio giustizia, come Abramo che chiese giustizia per la liberazione di Lot in qualche modo. E come Davide, in molti dei salmi di Davide, se voi andate a vedere, ci sono dei termini giuridici che vengono usati lì nell'aula di tribunale, sono gli avvocati che usano certi termini e vengono usati questi termini proprio perché sia fatta giustizia e quindi sia liberato ciò che in quel momento è tenuto prigioniero dall'avversario. Dio ci fa giustizia nei confronti dell'avversario. Apocalisse 12:10, andiamo verso la conclusione. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Sapete che Satana fa questo lavoro? Lui è quello che si appella ogni volta alla giustizia di Dio, anche nei tuoi confronti. Ed è lì ad accusarti. Però così come lui è l'accusatore dei fratelli e non fa altro che andare a Dio per accusare, lo fece anche con Giobbe, vi ricordate? La storia di Giobbe. E il peccato di Giobbe non è stato nel fatto che lui ha maledetto Dio, perché Giobbe in questo è rimasto sempre integro, ma che lui si riteneva giusto e non ha permesso a Dio di applicare la sua giustizia. Alla fine, quando finalmente ha riconosciuto, perché attraverso Eliù Dio gli ha parlato e lui ha riconosciuto il suo errore, allora è stato liberato. E torniamo a noi. Riprendi per favore il verso. Ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio, perché il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, ma il regno di Dio è giustizia. Noi vogliamo camminare secondo ciò che è giusto, ma secondo la volontà di Dio, ciò che è giusto secondo la sua volontà, e vogliamo che sulla terra regni la giustizia di Dio. Ed è stato buttato giù l'accusatore dei fratelli, l'accusatore dei nostri fratelli, che notate, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte, non la smette mai. E fratelli cari, parliamoci chiaro, tutti quanti noi facciamo errori, facciamo peccati, e tu non puoi andare davanti a Dio tutto frisco e pettinato: Padre, perché se c'è del peccato nella tua vita il Padre non ti può ricevere. Ma come dice Giovanni, in prima Giovanni, sempre Giovanni, in prima Giovanni, capitolo 1, il verso 9, quando il mio peccato confesso, egli è fedele e giusto. Egli è fedele e giusto, non è perché Dio è amore, ti perdona, perché Dio è giusto, applica il perdono. Il perdono è un'applicazione che viene fatta nella tua vita mediante il sangue che Gesù ha versato sulla croce. Quindi non possiamo andare davanti a Dio così come se non fosse successo nulla, mentre siamo lì ancora con il peccato, che facciamo puzza di peccato, e pensare che Dio... Perché la prima cosa che il Signore si aspetta da te è che tu confessi il tuo peccato. Siamo in un'aula di tribunale. Quando il tuo peccato confessi, quando il mio peccato confesso, egli è fedele e giusto da perdonarmi e purificarmi da ogni iniquità. Fratelli cari, non correte il rischio di camminare con il peccato come se non fosse nulla. Guardate al peccato come alla cosa più terribile, più schifosa, più odiosa che ci sia nella vita di un uomo. E consideratela tale schifezza. È per questo motivo che Dio Padre ha fatto venire suo figlio e gli ha fatto uscire tutto il sangue. Per giustificarti e purificarti, perché tu non ti puoi presentare davanti a Dio, non puoi stare alla presenza di Dio per come sei, hai bisogno di quel sangue. Il sangue di Gesù ti lava e ti purifica, ed è il sangue di Gesù che viene preso dall'avvocato per eccellenza. Sapete chi è l'avvocato per eccellenza? Sempre in prima Giovanni capitolo 2 il verso 1, perché parla nel contesto della confessione del peccato. Giovanni capitolo 2, prima Giovanni capitolo 2 verso 1. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Il contesto è confessare i peccati. Se ci c'è del peccato nella tua vita, non farti vedere che sei giusto, no, non c'è niente, e nascondi il peccato, perché il peccato che nascondi sarà quello che ti distruggerà, perché farà venire un giudizio sulla tua vita. Ma quando il mio peccato confesso, tu sei salvato, tu sei purificato, tu sei giustificato, sei perdonato. Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Io ho un avvocato. Amo i fratelli avvocati che ci sono tra di noi. e spero che proprio questa figura di Gesù come avvocato possa essere un grande aiuto, una grande guida e una grande direzione per i fratelli avvocati, ma il mio avvocato per eccellenza è Cristo Gesù. È Lui che, mentre c'è l'avversario che mi accusa giorno e notte davanti a Dio, tu non puoi fare giustizia a lui perché lui ha fatto questo, lui ha fatto quest'altro, perché davanti a Dio lui ricorda anche i peccati del passato. Sapete, questo l'ho raccontato qualche volta, Martin Lutero un giorno, mentre stava pregando, viene visitato dall'avversario, da Satana, che prende un rotolo, lo apre e gli elenca tutti i peccati che lui aveva commesso nella sua vita, piccoli e grandi, di tutti i colori. E man mano che elencava i suoi peccati, in quel momento lui si sentiva schiacciato dal peso del giudizio, della colpa di quei peccati. Si sentiva schiacciato. Ma a un certo punto, mentre si trovava sotto questo peso che lo stava schiacciando, lui in quel momento si ricorda del sacrificio di Gesù sulla croce, riesce ad arrivare alla sua scrivania, prende la penna, la intinge nell'inchiostro rosso e scrive su quel rotolo: il sangue di Gesù mi ha perdonato e mi ha purificato da ogni peccato. E l'avversario in quel momento è scomparso. Seppure c'è un accusatore davanti al trono dei cieli, davanti al tribunale dei cieli, che ti accusa giorno e notte, che sta lì ad accusarti giorno e notte con delle argomentazioni ben precise, documentate, di cosa che tu hai fatto, sappiate pure che c'è presso il Padre, alla destra del Padre, un avvocato, Cristo Gesù, che è lì per difendervi, e lui non ha mai perso una sola causa. Ha sempre vinto tutte le cause, perché ha messo in mezzo il suo sangue, la sua vita. Alleluia! Ci vogliamo alzare in piedi.